E come ogni settimana riprendiamo il nostro percorso per capire, comprendere la Bibbia e per ricevere delle chiavi di lettura che possono consentirci di non sbagliare, di poter avere un'interpretazione quanto più veritiera possibile. E con noi, come sempre, Pastore Ventista Davide Sciaraba, benvenuto.
Grazie, ciao a tutti.
Allora, nelle ultime puntate ci siamo dati a dei testi abbastanza tosti, nel senso testi che possono far venire dei dubbi, perplessità, eccetera. E i due testi che abbiamo considerato la volta scorsa erano quelli di 2 Samuele capitolo 24, se non sbaglio, e Prima Cronache capitolo 21. E entrambi raccontano lo stesso episodio, ma in maniera un po' diversa. Ci sono dei particolari diversi. Al primo verso, subito, quindi appena inizi a leggere, uno ti dice: Satana incitò Davide a fare un censimento del popolo di Israele, l'altro dice Dio incitò Davide a fare, quindi è stato Dio, è stato Satana, ne abbiamo già parlato la scorsa volta, ma andiamo ora a quello che è successo dopo, per questa azione malvagia che Davide stesso ammette, praticamente ci sarà una punizione. Dio manda un profeta e il profeta dirà che Davide può compiere una scelta. Ritorniamo sul fatto delle scelte. Ci deve essere una punizione, può scegliere tra tre modi di ricevere questa punizione. Lui riceve la terza modalità, che è quella di che sia Dio a scegliere poi cosa fare. Il discorso della punizione, il discorso che poi moriranno tante persone, ci lascia con l'amaro in bocca, Davide.
Non lo capiamo, no? Nel senso che non riusciamo a capire perché per un errore di Davide devono morire 70.000 persone. Infatti, nella risposta che Davide dà, perché le tre possibilità, no, erano che per 3 mesi, no, tu sarai perseguitato oppure dai
Nemici,
tuoi
eccetera.
nemici. No, c'era anche quella possibilità, e quindi era lui perseguitato, non, no, lui. Alla fine dice: decidi tu, ma per favore non mi dare in mano ai miei nemici. No? Nel senso che in qualche modo chiede a Dio di non essere insomma, lasciato in balia dei suoi nemici.
Ma dice, preferisco essere lasciato nelle tue mani, non nelle mani dei nemici, quindi scegli tu.
Esatto. Allora, per noi è molto difficile da capire. Dici, ma come mai che insomma, Dio alla fine fa morire 70.000
E
persone?
lui resta vivo, e Davide resta vivo alla fine, nel senso colui che è stato l'artefice del danno.
Esatto, e poi Davide vede in qualche modo vede quello che è successo e la peste sta arrivando a Gerusalemme e allora costruisce un altare perché la peste era iniziata in Israele, no? E quindi costruisce un altare dove poi insomma, offrirà un sacrificio per chiedere a Dio di per favore di. Si vede proprio che Davide offre questo sacrificio per chiedere perdono. Il perdono viene quindi dato a Davide e la peste finisce. Però comunque 70.000 persone sono morte, no? Allora, come possiamo capire questo? È estremamente difficile da capire per noi perché viviamo in una società che è molto individualista, no? No, cioè, gli errori che si fanno personalmente vengono pagati personalmente, ma non è che li paga tutta una nazione intera oppure una parte della popolazione. Ma comunque sia, possiamo capire che, per esempio, Davide ha sbagliato e lui era il re, e quindi i suoi errori non sono solo errori personali, sono anche errori nazionali, se posso chiamarli così. Sono errori che hanno a che fare con tutta quanta la nazione. Adesso vi faccio
Possiamo
un
dire
esempio.
che Davide era un influencer, se dovessimo parlare col nostro
Chiaramente.
modo. Quindi quello che lui ha fatto, quello che lui faceva, quello che lui diceva, influenzava, perché l'ha fatto il re, quindi posso farlo anch'io. Il potere che lui aveva, di essere un modello per gli altri, che l'ho reso più responsabile, quindi la pena, poi insomma, è stata riparta, fra tutti, perché altri hanno avuto la stessa, come se avesse contagiato quell'indole di orgoglio, di potere.
Esatto. Infatti, se ascoltiamo bene il testo ce lo fa capire. sia quello di 2 Samuele 24:1 che quello di Prima Cronache 21:1 iniziano così: l'ira dell'Eterno si accese di nuovo contro Israele. E l'altro, prima di Cronache, dice: or Satana si levò contro Israele. Poi dice: e istigò Davide o incitò Davide, no? Ma l'ira è contro Israele. Ma com'è che è contro Israele e non contro Davide? Perché noi siamo abituati a pensare, come ho detto prima, in modo personale. Mm-hmm. Se io sbaglio, sono io che pago. Invece dobbiamo capire che le cose succedono in modo gruppale. Sono il popolo di Dio che è stato chiamato. Quindi, come tu hai detto, Davide ha influenzato sicuramente Israele, insomma, nel carattere del popolo, che era un popolo che sappiamo era ribelle, no? Nonostante il fatto che era un popolo di Dio. Era un popolo ribelle. E quindi da lì viene il fatto che Israele vive lo stesso peccato di Davide. Ma con questo non stiamo giustificando, e non voglio proprio giustificare il fatto che Dio comunque ha fatto uccidere 70.000, o ha ucciso 70.000 persone, così quello che ci dice il testo, no? E a causa della peste. E quindi non sto giustificando il fatto che comunque, insomma, anche se sono un gruppo, va bene, sono morte, mi stai dicendo che sono morte a causa del loro peccato e quindi Dio le ha uccise per il loro peccato. Ecco, questo per me personalmente, e penso anche per voi, è molto difficile da capire. Cioè, come può Dio, e a causa del peccato di Israele e poi quindi anche quello di Davide, uccidere 70.000 persone, ma non gli dà la possibilità di pentirsi, non gli dà la possibilità di ravvedersi, no? Perché pensiamo a questo, giusto? Perché conosciamo quello che Gesù Cristo ha fatto per noi e sappiamo che quando sbagliamo comunque possiamo pregare e chiedere perdono al Padre e otterremo questo perdono, giusto? Quindi è estremamente difficile capire perché Dio alla fine sono morte queste persone. Allora alcuni commentatori dicono che è a causa dei peccati di Israele. Cioè, Israele ha peccato e quindi Dio porta un giudizio su di loro.
Abbiamo parlato della punizione che Dio darà al popolo di Israele dopo il censimento che Davide aveva voluto a tutti i costi. E tu dicevi che ci sono vari commentatori, vari commenti rispetto a questo episodio, anche perché noi molte cose non le sappiamo, non siamo nella mente di Dio e quindi sicuramente cerchiamo, no? Ci aggrappiamo per trovare una risposta, ma non possiamo avere la certezza che la nostra risposta sia quella esatta. Allora, cosa dicono gli altri commentatori che hanno cercato in tutti i modi di trovare, di venirne a capo?
Sì, alcuni dicono che questo è un modo di scrivere, di attribuire a Dio tutto quello che succede, così come è stato attribuito a Dio il fatto di incitare Davide a fare il censimento, no? Quindi è un modo di scrivere da parte dell'autore per dire che tutto quello che succede comunque è sotto il controllo di Dio. E quindi in realtà dice non è nessuna punizione, ma è successo che, insomma, in qualche modo la peste si è avvicinata in quel momento e comunque Dio l'ha fermata. Questo sì, Dio l'ha fermata in modo che non distruggesse tutto il popolo di Israele. Cioè, non ci sarebbe una relazione causa-effetto diretta, no? Tra disobbedienza o, insomma, peccato e punizione, ma comunque Dio è intervenuto per interrompere questa peste in modo che non distruggesse tutto il popolo. E poi magari ne ha potuto trarre un insegnamento dal fatto che Dio ha comunque protetto il popolo dallo sterminio totale, ha solo permesso che una parte del popolo morisse. Ora, di nuovo, è difficile entrare nelle dinamiche e capire perché Dio ne ha salvati, ne ha fatti morire 70.000, ne ha salvati adesso non so quanti altri migliaia, centinaia di migliaia, no? Che sono rimasti, perché quelli e non altri, no? Su queste dinamiche è impossibile entrare o discutere o sapere o anche esprimere un'opinione, perché significherebbe entrare, come abbiamo detto, nella mente di Dio e giocare a Dio stesso, no? Giocare a essere Dio. Quindi io non sono Dio e non posso dire assolutamente niente su questo. Noi dobbiamo dobbiamo attenerci a quello che dice il testo, no? Il testo dice questo, che sia un modo di scrivere o che non sia un modo di scrivere, questo è successo ed è difficile da capire. Questo ci sono.
Dobbiamo anche a volte ammettere che non tutto riusciamo a capire, non tutto riusciamo a spiegare e rivelare la nostra pochezza. Non so se ricordi quel brano in cui Gesù dice che erano morte delle persone perché era caduta la torre di Silo e dice: pensate che quelle persone erano più malvagie? E lui dice: no, non è così, eppure quelle persone sono morte. Quindi non facciamo causa-effetto, la persona muore perché è un peccatore, se non muore vuol dire che non è un peccatore, non è sempre così. Forse l'esperienza di Giobbe, di cui potremmo parlare un'altra volta, ci potrebbe essere d'aiuto. È facile dire e cercare di capire dove sta la verità e chi fa il bene e chi fa il male, ma a volte si può sbagliare.
Esatto, esattamente. Infatti questo è importante. Quindi è importante per noi, quando ci avviciniamo a questi testi che sono difficili da capire, è importante non dare un giudizio affrettato, sia perché Dio punisce, no, questo è solamente un modo di scrivere, la verità.
In due modi sbagliamo, modo o nell'altro.
Perché dopo generalizziamo, no? Il problema è generalizzare qualcosa letto in un evento specifico. Un evento specifico può essere un'eccezione, no? Non vuol dire che è la regola. E quindi dobbiamo capire che dobbiamo mantenere una tensione tra il dire Dio ha portato un giudizio e l'altro è un modo di scrivere, capito? Perché se io dico è un modo di scrivere, allora sto relativizzando tutto il testo e che cos'è che mi rimane alla fine se è un modo di scrivere? Tutto può essere un modo di scrivere, giusto? E quindi è estremamente difficile per noi poter tracciare una linea chiara, ma quello che voglio dire, ma mantenere invece una tensione, cioè mantenere aperta questa difficoltà, questa sofferenza che abbiamo nel leggere questi testi, e allo stesso tempo continuare ad avere fiducia in quello che il testo sta dicendo e quindi quello che Dio vuole trasmettermi, penso che in questo modo e solo in questo modo Dio possa parlare, continuare a parlare ai nostri cuori, perché in fin dei conti quello che è importante qui non è la narrativa in se stessa, giusto? Cioè non è che per me è vitale sapere che Davide ha fatto un censimento e che Dio non voleva farlo, cioè che alla fine io possibilità di fare censimenti non ne ho, ecco. Oppure, quindi voglio dire, non è un'informazione diretta per la mia vita pratica di tutti i giorni. E quindi quello che voglio dire con questo è che il testo comunque, in questo senso, non so se vi ricordate nelle puntate precedenti, diverse puntate fa ormai, avevamo parlato del fatto se la Bibbia era prescrittiva o descrittiva, no? In questo senso per me questa porzione della Bibbia diventa descrittiva, cioè mi sta dicendo quello che è successo in quel momento, e non per forza deve avere un'applicazione per me oggi, adesso.
Anche perché la scrittura, dice l'Apostolo Paolo, è stata scritta, ispirata per correggere, per educare, per farci arrivare ad essere uomini e donne complete nel Signore. Quindi perché Dio ha voluto che questa storia fosse scritta? Cosa mi racconta rispetto a me stessa, rispetto alla mia fede? E lì possiamo trovare l'ostinazione, la sete di potere, insomma, possiamo trovare tante cose che fanno parte dell'indole umana, quindi possiamo riconoscerci in quei comportamenti che Davide magari ha tenuto. Ma devo proprio lasciarci perché il tempo è volato e ritorneremo ancora, perché vogliamo ammettere con umiltà che non possiamo dare tutte le spiegazioni, ma cerchiamo di poter ragionare insieme, di poter ragionare attraverso altri testi biblici e di lasciare sempre la nostra mente aperta senza avere quei dogmi, è così, così sta scritto e mettiamo un punto, ma siamo aperti sempre a riuscire a interpellare la scrittura e interpellare noi stessi, lasciandoci ispirare dallo Spirito Santo. Quindi alla prossima, Davide.
Alla prossima.